Ed eccoci tornati live, sempre qui a Onde Quadre. Abbiamo interrotto la nostra narrazione che facciamo un po' full time di quelli che sono i vari eventi, perché abbiamo un ospite con noi che intanto ringraziamo per essere, Enrico Donaggio. E lei è professore di filosofia e pratica dell'interdisciplinarità all'Università di Marsiglia, giusto?
Esatto.
Innanzitutto grazie per essere qui ed essere venuto ospite qui da noi a Onde Quadre.
E grazie a voi per avermi invitato, è un vero piacere.
Allora, lei è qui ospite non a caso, perché prende parte a un evento diviso in due eventi, in una prima parte e in una seconda parte. Si chiama Lo Spillo e l'Elefante, un reading filosofico su tecnologia, umanità e speranza, che inizierà alle 14.30, tra l'altro, in Aula 5 qui al Politecnico, per chi volesse venire. E di cosa parla questo evento?
Allora, di cosa parla e come
una è domanda stato organizzato? Iniziamo con domande vaste.
Certo. Allora, non è né una conferenza né una lezione, da un lato, malgrado ci siano un ricercatore e un professore universitario che parlano, e non è nemmeno uno spettacolo teatrale, malgrado ci sia Giancarlo Iudica Cordiglia, che è un attore di teatro di livello parecchio elevato, insomma, un allievo di Luca Ronconi. È un nostro tentativo di prendersi del tempo, nel senso che per noi era molto importante in una macchina così frenetica come quella di un festival poter trovare dei tempi lunghi di riflessione per mettere in mostra, per regalare a chi verrà ad ascoltarci pensieri, testi, immagini, video che ruotano tutti intorno a un tema, il tema del lavoro e più precisamente in che modo, da quando determinate invenzioni tecnologiche hanno cominciato a caratterizzare il lavoro degli uomini, in che modo la relazione tra gli umani e le macchine è diventata una relazione di un certo tipo.
Infatti la prima parte si chiama Le prese con le macchine, il pensiero alla catena da Adam Smith ai Ryder, quindi un lasso di tempo molto lungo.
Esatto.
Se non sbaglio, quando viene pubblicato il libro di Adam Smith nel 1776, forse ho studiato bene.
Certo.
E quindi parliamo di un lasso di tempo molto lungo in cui il lavoro, così come lo immaginiamo, è cambiato moltissimo. Penso anche dal dopoguerra a oggi è cambiato il lavoro, ma anche la concezione che noi abbiamo del lavoro. In questo reading filosofico, voi quali sono, diciamo, gli spunti che volete provare a far arrivare a chi vi...
Allora, noi cerchiamo di fare almeno una duplice operazione. La prima è appunto, io e Leonard Mazzone siamo filosofi di professione e siamo però stupiti del fatto che un sapere, una disciplina come la filosofia non si sia praticamente mai interessato al lavoro, da un lato, tranne rarissime eccezioni, e due, che i filosofi siano ancora convinti a torto di essere gli unici capaci di pensare bene, di avere una sorta di monopolio dell'intelligenza. Noi concepiamo il lavoro, ed è questo, per rispondere alla sua domanda, un po' il filo rosso che lega tra di loro autori e testi che si distribuiscono su tre secoli e mezzo. Noi consideriamo il lavoro in un senso molto ampio come una delle possibilità più democraticamente diffuse per gli esseri umani di sviluppare e manifestare la propria intelligenza. Da un lato, il lavoro è uno scatenatore di intelligenza umana, perché ciascuno di noi lavorando si imbatte in ostacoli, in problemi, deve avere dei colleghi con cui andare d'accordo, deve eseguire delle mansioni, eccetera, eccetera.
È un esercizio continuo anche di creatività.
Di creatività e di intelligenza avversiva, questo dicono gli specialisti del lavoro. Dall'altro lato, così come il lavoro organizzato, almeno a partire dalla rivoluzione industriale, e noi parleremo appunto di telai a vapore, di manifattura, parleremo di fabbriche di cotone, parleremo dell'invenzione della catena di montaggio e del taylorismo, di un certo modo di lavorare, parleremo degli anni 60 e 70 con la massificazione della produzione di fabbrica, sino ad arrivare ai rider che ai nostri occhi rappresentano in qualche modo la classe operaia del presente. Il lavoro, così come organizzato, si rivela essere purtroppo nella maggior parte dei casi una fabbrica di stupidità o di idiozia. Nel senso che, e questo è un po' il tema che tutti i filosofi che hanno riflettuto su questo fenomeno, su questa dimensione della condizione umana del lavoro, mettono in mostra, è impossibile lavorare e pensare al tempo stesso se il lavoro è organizzato in una certa maniera. Quindi quell'intelligenza che il lavoro da un lato continua a suscitare viene continuamente mortificata dall'altro lato dal modo in cui il lavoro è organizzato. E quindi la morte necessaria dell'intelligenza, del pensiero, per non soffrire troppo lavorando, è il tema che in qualche modo accomuna le riflessioni che vanno da chi fabbricava spilli a Londra a fine del Settecento, chi oggi pedala per 50-100 km al giorno su una bicicletta e consegnare una pizza.
E essere qui alla Biennale, in uno spazio come quello del Politecnico, e portare questi argomenti, cosa comporta per lei? Probabilmente una platea in parte anche un po' diversa dal solito. Noi ingegneri di solito non ci approcciamo con forse tanta criticità a quello che può essere il nostro ruolo. Pensiamo in modo più semplice agli ingegneri gestionali, che forse più di tutti saranno coloro che si interfacceranno con l'organizzazione e la gestione del lavoro, ma non solo. In questo senso, cosa significa per lei essere qui oggi e portare questi temi qui?
È la seconda volta che sono stato invitato, per la seconda volta mi è stato detto, e ovviamente ne sono molto grato, fai quello che vuoi, parla di quello che vuoi. Per la seconda volta ho preso alla lettera, dal programma di Juan Carlos De Martín e Luca De Biase, la più alta delle sfide a cui secondo loro Biennale Tecnologia dovrebbe rispondere. Quello di cambiare la maniera dominante oggi presso gli ingegneri, presso coloro che la tecnologia la praticano, e presso i decisori politici e sociali, coloro che in qualche modo si trovano a gestirle collettivamente gli effetti, la maniera dominante di pensare la tecnologia. Secondo i curatori di Biennale Tecnologia ci sono due grossi limiti, due grossi difetti. Il primo nel modo dominante di pensare la tecnologia. Il primo è considerare che la tecnologia altro non siano che oggetti, invenzioni, macchine, dispositivi, congegni. E il secondo è pensare che la storia dell'invenzione successiva di questi congegni altro non siano che successivi capitoli di una storia della tecnologia chiusa in se stessa, senza nessuna ricaduta sociale, senza nessuna ricaduta politica all'esterno. Il mio punto di partenza, e anche quello del reading in due puntate che spero qualcuno verrà a vedere oggi, è invece che uomini fabbricano macchine che a loro volta fabbricano uomini. C'è un rapporto circolare tra l'invenzione di determinate macchine, determinati dispositivi. Noi andremo dallo spillo al telefono cellulare, ma una volta inventate, queste macchine chiedono agli esseri umani che lavorano con loro di adattarsi, di cambiare il loro modo di lavorare, di prendere il loro ritmo, le loro cadenze, le loro temporalità, eccetera.
Allora, la interrompo un attimo perché così poi continuiamo. Mi dispiace solo interromperla perché rimarrei qui ad ascoltarla ancora a lungo. E siamo qui tornati con il professor Donaggio. E abbiamo parlato prima della prima parte del reading filosofico che terrà tra pochissimo alle 14.30. Alle 16 invece inizierà la seconda parte, ricordo, in aula 5 del Politecnico, per chi volesse andarla a seguire. La seconda parte si chiama Riprendersi le macchine, storia di riscatto tra Italia e Francia, un ripensare anche al luogo della fabbrica, non solo come luogo grigio, scuro, in cui appunto, come diceva lei, il lavoro si unisce alla stupidità, ma il lavoro si unisce anche al riscatto sociale, anche al riscatto della qualità del lavoro.
Esatto. Diciamo, alla fine della prima parte del reading, chi sarà nell'aula 5 potrà avere un po' la sensazione appunto di essere uno spillo davanti a un elefante, cioè di essere una persona da sola, con la sua lucidità, con la sua intelligenza e con la sua rabbia, ma ad avere di fronte, diciamo, un'organizzazione del lavoro e anche soggetti che questa organizzazione la mettono in atto, multinazionali, grosse imprese, e che la lotta sia fondamentalmente una lotta impossibile, perché una lotta per una migliore qualità e soprattutto per un lavoro che abbia un senso sia un'impresa impossibile. A volte succede invece, ed è questa, diciamo, la nota di speranza che noi abbiamo conferito alla seconda parte, che non avrà più un andamento storico, cioè non si partirà più, diciamo, da Adam Smith, che è un po' il filosofo, l'economista che ha trovato le parole per descrivere il mondo in cui ancora viviamo, il libero mercato autoregolato, la competizione, la mano invisibile del capitale, eccetera, eccetera, ma si parlerà di contemporaneità. E si parlerà di alcune esperienze che in Italia e in Francia, due paesi limitrofi, ma piuttosto differenti, insomma, oggi dal modo in cui gestiscono la protesta e la speranza sociale, alcuni lavoratori si sono dimostrati degli spilli che sono stati capaci di sconfiggere degli elefanti o quantomeno di metterli in fuga per un po' di tempo.
In questo senso, la fabbrica un tempo veniva riconosciuta, penso, ai movimenti operai dei primi del Novecento, ma anche negli anni 60 e 70, come luogo di aggregazione collettiva in cui le persone che partivano pur da una condizione economica svantaggiata riuscivano a mettersi insieme e nella forza collettiva trovare anche la capacità di mettere in discussione i rapporti di forza sociali. Oggi ogni tanto iniziamo a pensare che nella società dell'individualismo questo sia quasi impossibile, in parte questa lezione vuole rimettere in discussione questa idea che ci siamo fatti?
In parte sì, è un reading che vuole mettere in discussione una serie di miti e leggende che circolano. Il più penso diffuso è che gli operai non esistono più. Non ci sono mai stati tanti operai sul pianeta, in termini assoluti, in termini percentuali. Semplicemente sono in Cina, sono in India, sono in Polonia, sono in Brasile, sono in Pakistan. Sono donne, in grande maggioranza, altra novità. Mai nel mondo ci sono stati tanti schiavi. Sono 44 milioni questa mattina gli schiavi ufficialmente registrati dalle Nazioni Unite, figuriamoci quelli in realtà. Chi guarda i mondiali del Qatar qualcosa saprà, insomma, in materia, cioè a cosa servono questi schiavi, a costruire stadi sino a morire
anche
di fatica.
Anche se basta andare forse anche nella mezzadria del nostro sud del paese.
Sì, però parliamo proprio di schiavi, cioè esseri umani che sono proprietà privata di altri esseri umani, come a Roma, come a Sparta, come ad Atene, insomma, cioè. E l'altro mito che vogliamo sfatare è ovviamente quello che il lavoro starebbe scomparendo. Ci sarebbe una grande sostituzione di esseri umani da parte di macchine, di robot intelligenti, di algoritmi. E il nostro futuro di esseri umani sarebbe l'ozio creativo. Cioè noi staremo seduti sul divano a guardare i social e verremo pagati per questo. No? Ogni click ci darebbero una remunerazione e il resto lo farebbero varie forme di salario di base, di reddito di base slegato, diciamo, dall'erogazione della prestazione lavorativa. Questo è il primo mito. Il secondo mito, invece in cui noi crediamo ancora, è che anche se gli operai appunto non hanno più le tute blu, sporche di grasso, non c'è più il rumore delle macchine che girano, magari sono persone che o pedalano la notte su bici sgangherate, o hanno l'ultimo paio di occhiali di marca, l'ultimo computer con la mela smozzicata, sono vestiti come fotomodelli e lavorano per 50 euro al mese con il Mac sulle ginocchia, anche questi sono operai. Beh, essere operai o essere proletari non è certo un'offesa, ma è una categoria sociologica. Quello che in determinati casi alcuni lavoratori sono riusciti a fare, ai nostri occhi, e non soltanto, perché parliamo di casi che a livello di ricerca disciplinare sono casi di scuola, ci sono tesi di dottorato, libri, documentari, film, i casi di cui parlo in Francia sono finiti sulla prima pagina del New York Times piuttosto che la CNN, sono esempi, ne faccio soltanto due, in cui qualcosa per l'appunto di miracoloso è successo. Il primo caso, l'etichetta sotto il quale può essere riassunto, è imprese recuperate. Fenomeno nato in Argentina, in modo massiccio, che poi ha contagiato in parte l'Europa. Si tratta di classici casi di delocalizzazione, cioè c'è un'impresa che fa molto bene, fa profitti, ma a questo punto la proprietà decide di delocalizzare normalmente in Polonia, in Romania, oppure addirittura in Cina, in India, esclusivamente per fare più profitto.
Manodopera a basso costo.
Manodopera a basso costo per incrementare ulteriormente i profitti di un'impresa che va benissimo. L'impresa non è da chiudere perché non fa profitto, bisogna fare ancora più profitto. Quello che succede è che di solito la metà dei lavoratori in questi casi decide di proteggere e salvare le macchine. Per questo abbiamo chiamato questo. Chiunque vuole fare questa cosa sa che la prima cosa da fare è occupare la fabbrica. I casi di cui parleremo sono occupazioni di 2, 3 o 4 anni. Non so se mi spiego. 2, 3 o 4 anni. Che hanno avuto l'appoggio del territorio, del quartiere, dei sindacati, della nazione, internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno poi investito il trattamento di fine rapporto, la liquidazione, per formare un nuovo capitale, ricomprarsi, a volte a prezzi simbolici, 1 euro, a volte a prezzi di svendita, qualche centinaia di migliaia di euro, a volte a prezzi di mercato, qualche milione di euro, queste fabbriche, e passare in un regime di autogestione cooperativa. Ritornando a fare profitto, ritornando a stare sul mercato con tutte le difficoltà che è il caso, ma decidendo loro, dalla A alla Z, come organizzare il lavoro. Alcuni hanno deciso che il manager doveva guadagnare come l'ultimo operaio, altri che il manager doveva guadagnare 30 volte più che l'ultimo operaio, ma insomma sono casi.
Un percorso collettivo che mette in discussione il modo più comune che conosciamo,
esatto,
di fare impresa.
Da un altro strumento che si vorrebbe completamente inutile, obsoleto, lo sciopero, l'occupazione, ma da una capacità di coinvolgere con altri modi l'arte, la musica, manifestazioni giocose, il video piuttosto che altre forme, chi sta intorno. Il secondo e ultimo caso, quello oggi in Francia forse più discusso, è ancora più, come dire, incredibile. Si tratta di un McDonald's. McDonald's forse è l'ultimo posto a cui penseremo quando si parla di qualità del lavoro e diritti dei lavoratori. Bene, nel quartiere più povero di Marsiglia, che è la città più povera d'Europa, un quartiere dove il reddito medio per famiglia è di 5.200 euro lordi all'anno, da 2 anni e mezzo un McDonald's è stato occupato da lavoratori che dapprima hanno condotto una classica lotta sindacale per avere condizioni di lavoro e di trattamento migliori. Poi è arrivata la pandemia e nei quartieri poveri di città come Marsiglia, quando arriva il lockdown, vivendo la stragrande maggioranza degli abitanti di lavoro informale e non di lavoro remunerato, quindi non vanno in telelavoro a casa con uno stipendio, il quartiere semplicemente non mangiava più. E quello che i lavoratori che occupavano questo McDonald's hanno fatto, hanno distribuito 120.000 pasti gratuiti per 3 mesi, sfamando un intero quartiere. Cosa che continuano a fare ancora oggi, ricevendo in vari modi, diciamo, derrate alimentari che stanno per scadere o regali, e quindi ogni lunedì mattina in questo quartiere 1.200 pasti vengono regalati a famiglie che letteralmente non hanno di che mangiare.
Una storia, penso, molto importante. Io, che mi penso di essere una persona anche abbastanza informata, non ne sapevo niente, e questo penso che sia un assaggio di quello che potete trovare in questi due reading filosofici. Ahimè, devo interromperla anche perché lei si deve preparare, ma grazie mille, è stato un piacere averla qui con noi. E per chi lo vuole andare a sentire questo evento, ricordo alle 14.30 e alle 16 in aula 5. Noi ringraziamo il professore per essere passato qui e ci salutiamo sentendo il nuovo brano che andiamo ad ascoltare.
Grazie a voi.